dati devono essere, abbiamo visto anche nell'intervento precedente, accessibili ai disabili, comprensibili, altrimenti il dato non comprensibile già non è definibile dato, devono essere conformi anche alle norme nazionali, questo è uno standard mondiale, però conformi per esempio al codice della privacy italiano, è ovvio. Deve essere efficiente la gestione del dato, quindi occupazione di risorse eccetera, preciso, riservato, qui c'è tutto il codice della privacy, tracciabile. Poi i dati devono essere disponibili 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, portabili, ripristinabili, qui entra il discorso del disaster recovery, in cui se si rompe qualcosa il dato lo ritrovo, e della disponibilità H24, che pure qui è tutto da definire. Non è che uno deve dire se non sono H24 il mio dato non è di qualità, però lo determina in modo forte una maggiore disponibilità rispetto a un sistema che dà i dati in mezz'ora al giorno. Potrete leggervi poi tranquillamente sulle slide dei dettagli, per esempio dire che un dato, un nome e cognome sia accurato vuol dire che rispettiamo due elementi, sintattici e semantici. Se c'è un errore di ortografia per cui il dato invece che Mario è scritto Manrio con la N, avendo un dizionario dati efficace si può fare una bonifica di queste situazioni e grosso modo ci si indovina. Se però sul dato c'è scritto Giorgio invece di Giovanni, qui il discorso è molto più complicato. A me dispiace quando si dice che su alcuni moduli viene tolto la descrizione del nome, cognome e data di nascita a fronte del codice fiscale, perché il codice fiscale a sua volta incorpora. È vero, sarebbe quasi inutile, però avere la scrittura nome, cognome e data di nascita accanto al codice fiscale aiuta il sistema informativo che riceve questo dato, spero non su carta, di fare questa analisi semantica, perché è una garanzia più, è un doppio controllo che diamo tra codice fiscale e il nome e cognome. Sull'attualità lo standard dice, non dice sei mesi, un mese, un'ora, un secondo, dice il giusto tempo, per cui l'esempio che faccio sempre è che sullo smarrimento delle carte di credito il giusto tempo speriamo che sia di pochi secondi. Sul cambiamento di residenza, diciamo giusto tempo, oggi è regolamentato in 2 giorni, su altre cose insomma può essere anche un anno, per cui il giusto tempo va gestito nel contesto. La coerenza tra tutte le banche dati è un problema enorme, la completezza forse è l'esempio più facile, se dobbiamo acquisire i dati di 8.139 comuni e se ne sono arrivati 100, è ovvio che il fattore competenza è più facilmente gestibile. La credibilità, la disponibilità, portabilità, ripristinabilità, accessibilità, specialmente ai disabili, ma riguarda un po' tutti, comprensibilità, conformità, efficienza, precisione, riservatezza e tracciabilità. Possiamo rivoltare la questione e farci delle domande. Pensate all'anagrafe unificata e al fascicolo sanitario elettronico che dal 2016 dovrebbe essere una realtà che leghi le 20 regioni con un fascicolo che speriamo di non riempire mai, perché si riempie nel momento di eventi sanitari gravi. Non è un censimento della popolazione, è un qualche cosa in cui scriveremo i nostri eventi sanitari. Domanda numero uno, rivoltando quello che vi ho detto che potrebbe essere un po' grigio, ma i dati corrispondono alla realtà dei fatti? Sono pervenuti i dati da tutti gli enti e per tutti gli aspetti richiesti? I dati sono aggiornati ad oggi o prevengono in ritardo? Sono coerenti tra loro e con altre fonti? Lì un po' di timore c'è, perché le 20 regioni hanno sviluppato dei fascicoli non tutti uguali, e sarà un lavoro anche di armonizzazione. I dati sono credibili? La fonte è certa e l'utente che ha trasmesso i dati si è autenticato? I disabili visivi, uditivi e motori accedono al fascicolo sanitario elettronico? I dati sono comprensibili? Prima abbiamo visto molto l'insistenza sulla comprensibilità del dato, c'è stato pure l'esempio dell'XML messo nell'area trasparenza dei siti web delle pubbliche amministrazioni, in cui uno ha scritto, dice, ma io non ho capito niente perché ho letto l'XML e quindi non so se il dato è comprensibile. I dati rispettano le regolamentazioni e i formati di interscambio? Come sono occupate le risorse? ci sono i dettagli necessari, è rispecchiata la volontà dell'utente, questo pensa alla privacy soprattutto. Ci sono molte app su smartphone che non dicono che se uno non le spegne rimane tracciato in tutti i suoi percorsi fino a quando non se ne accorge. Disponibilità l'abbiamo vista, verifica e portabilità eccetera, quindi questo ho messo in formato di domanda forse anche un po' più chiaro di quello che è la sostanza. Se voi vi divertite nelle vostre realtà a sviluppare la percezione del fattore di qualità, qui ho provato con le unificazioni di archivi, con l'open data, con il cloud e con l'e-health, dove mi risulta per adesso la massima attenzione a tutti i fattori della qualità dei dati, potete darvi un'idea sulle carenze o sui vostri punti di forza. Questo modellino vorrebbe dire che se in alto mettete tutti i sistemi informativi italiani, non lo so quanti siano, sicuramente varie centinaia, su in basso a sinistra il vostro sistema informativo e a destra mettete l'utente finale che gestisce i dati, potrebbe esserci una non concordanza tra i sistemi informativi tutti, il sistema informativo vostro, il parere dell'utente finale che ha la verità dei suoi dati. Infatti dal punto di vista giornalistico io ho sempre un po' di difficoltà a seguire l'idea che l'utente sia sempre un imbroglione. Cioè l'utente è la risorsa principale che conosce tutti i suoi dati ed è una risorsa possibilmente utilizzabile per le rettifiche e le bonifiche. Al centro c'è un call center classico, che hanno quasi tutti, che più dati errati si mettono in rete e più riceve telefonate, e è un call center invece che è organizzato un po' al contrario, che le telefonate le fa, oltre che riceverle potrebbe essere un soggetto di bonifica da non poco. Quindi ho messo qui semplicemente alcuni fattori importanti per una politica di qualità dei dati che però lascio a voi, io parlo solo di ingredienti della torta ma non do nessuna ricetta, vi dico solo quello che c'è in giro di meglio sulla qualità dei dati, però è tutto da organizzare. Un accenno ai modelli concettuali dei dati, perché il caos che si può vivere deriva anche da una scarsa progettazione a monte dei modelli dei dati e di quello che abbiamo in mente che vogliamo fare. Non credo che nessuno in sala abbia già un dizionario dati efficiente ed efficace collegato con modelli. Forse c'è un'eccezione, qua vedo in prima fila, si ribellano. Di che società siete? Vabbè, loro partono un po' avvantaggiati perché la Sogei dal 1970 ha avuto delle metodologie di qualità dei dati, per cui diciamo, capisco che anche come qualcun altro di voi che non conosco ha sicuramente delle punte d'eccellenza, non voglio dire questo. Io parlo da un punto di vista di quello che appare sui giornali tutti i giorni, che comincia a diventare un po' preoccupante. E esiste un altro standard di cui non vi ho parlato, che è il 25.024 di prossima pubblicazione, che invece parla di misure. Qui l'attenzione aumenterà, perché un conto parlare di filosofia, dei dati, aggiornati, non aggiornati, un conto uscire con un prontuario di una sessantina di misure, la cui, come si vede nel grafico, la maggioranza riguarda i file, ma alcune misure riguardano i modelli di progettazione, alcune misure riguardano i formulari addirittura su carta che sussistono. Io a livello internazionale ho avuto una fatica enorme nel redigere che ci siano misure di qualità dei dati sviluppate su modelli cartacei, perché questo concetto negli Stati Uniti, in Giappone, in United Kingdom non c'è più. Ora però mi è sembrato giusto che a livello di formulari cartacei si tenesse conto del fatto che l'80% della non qualità dei dati deriva dal modulo cartaceo riempito male, perché non c'è né controllo automatico né non c'è niente, per cui purtroppo ancora adesso siamo in presenza di moduli cartacei che riceviamo a casa, dice scusa mi ripeti i tuoi dati catastali, mi ripeti i tuoi estremi. Questa cosa per carità potrebbe essere anche utile, però temo che aggiunga caos al caos. Saltiamo queste cose e ve le leggerete. Il 25.023 che vedete citato è un analogo standard che sta uscendo sulla qualità invece di misure del prodotto software. Salto l'aspetto metodologico perché vorrei lasciare qualche spazio alle domande. Che ora è? Quanto manca? Vabbè, quindi insomma, posso anche rallentare un attimo. Il metodo di misurazione prevederà uno che si stabilisca quale delle 15 caratteristiche state indagando. Cioè non è che la qualità è una cosa valida. Voglio vedere il tempo di ritardo di questo dato. Quindi è una caratteristica. Su quale oggetto l'ho andata a misurare, il target? Sul modulo cartaceo inviato via posta. In quale ciclo di vita in quale punto del ciclo di vita dato, in quel caso è un'acquisizione, quindi terzo ciclo di vita. Scelgo tra le 60 misure che vi sono regalate al prezzo di un libro dall'ISO. A quel punto quantifico. E uno potrebbe, questo è uno standard bello perché è molto aperto, uno potrebbe dire nessuna delle 60 misure proposte dall'ISO mi piace, mi creo la 61esima. Benissimo, l'ISO per la prima volta dice perfetto, sei comunque certificabile, purché questa 61esima me la metti nel contesto delle quattro grandezze che ho detto prima. Si fissa una soglia, sulle soglie non c'è uno standard ISO che tenga, non è che l'80% è meglio del 70% e se uno sta al 20% viene bocciato, la soglia la stabilisce il contesto d'uso, per cui ognuno se la stabilisce da solo, scopre che sta al 20 e sta al tranno, dice voglio arrivare a 30. Si valuta il risultato e qui viene il dramma, perché valutato il risultato con questo sistema uno deve, se no ha fatto, diciamo, ha perso tempo, proporre dei miglioramenti al processo, al prodotto, al customer care o inventare nuovi servizi. Se non si scatena dall'esame della qualità del dato questa azione sull'organizzazione, sulle responsabilità, sulle burocrazie, su tutto ciò che non va, è stato inutile affrontare la misurazione delle 15 caratteristiche. Quindi diciamo che ben che vada, potrebbe essere utile a stabilire quale tra tutti i processi italiani che sono centinaia è quello più critico, perché è quello che genera più carenza di qualità dei dati, è quello che ha impatto su più milioni di persone. Magari avercelo sto dato, perché sapremmo dare una priorità immediata nel dire guarda che tra tutti i processi il più critico è questo. Benissimo, questo è tipo un libretto di circolazione, immaginate che su una banca dati che avete in mano tra qualche mese, qualche anno esca fuori che allora su 3-4 fattori siamo perfetti, su alcune cose non posso neanche pormi il problema perché forse non riguardano me, o comunque su alcune cose devo ancora investire. Il ciclo di vita è fatto da progettazione, questo ve lo ripeto per voi, ma lo sapete, acquisizione, integrazione, ci sono delle foto un po' retro prese da una collezione che vi dirò alla fine della bibliografia, sono volontariamente antiche, in alto c'è una foto della calcolatrice elettronica pisana del 1954, perché Pisa è la capitale dell'informatica italiana, nessuno lo dice, ma a Pisa Enrico Fermi e un gruppo di fisici ha creato la calcolatrice elettronica pisana, che è il primo esempio di mainframe italiano, che poi ha sfociato in alcune produzioni Olivetti fino all'Elea, dopodiché abbiamo importato tutto necessariamente, perché l'evoluzione è andata in un altro modo. Però mi piace ricordare sia la calcolatrice elettronica pisana, sia la memoria a nuclei di ferrite, perché per quanto riguarda la qualità dei dati, non dico che siamo ancora a questo livello, però mi piace dire che siamo un po' indietro. Questo per sollecitarci e fare di più. C'è il tema della visualizzazione, il tema della cancellazione del dato, che nel gruppo di lavoro ha posto un esperto della Cina, perché nel gruppo di lavoro partecipano cinesi, australiani, giapponesi che stanno molto molto addietro a questo problema, Stati Uniti, United Kingdom. Il cinese un giorno se ne esce e dice però nel ciclo di vita del dato manca la cancellazione. Adesso la cancellazione, specie su cloud, non so se tutti i contratti la gestiscono, è un grande problema. Su internet ormai tutti diciamo che il diritto all'oblio è un diritto non rispettato, perché non si cancella nulla. E la conservazione permanente è l'antitesi alla cancellazione, è un altro elemento che dice attenzione, io non solo non lo voglio cancellare il dato, ma addirittura lo voglio garantire per centinaia di anni, come principalmente i dati territoriali e catastali. Per cui questi sono dei valori che lo standard recita, poi ognuno prende la posizione che deve prendere sulla base del proprio contesto d'uso. Mi piace ricordare questa immagine del COBOL che è stata esposta al Museo dei Computer di Boston fino a qualche anno fa, costruito nel 1973 dagli esperti che hanno creato il COBOL, i quali hanno detto: intanto il COBOL l'abbiamo fatto, è uno standard, anzi poi è diventato sempre più standard, però fra 2 o 3 anni lo buttiamo e hanno già costruito la tomba. Cioè c'è una piccola tomba del COBOL, anche se sappiamo che il 50% dei sistemi informativi deve in tutto il mondo necessariamente ancora avere il COBOL e che l'80% dei nostri servizi, comprese le app, nel back-end utilizzano COBOL. Per cui l'ho messo solo per provocare l'idea di un qualcosa di cancellabile ma non cancellabile, perché di questo si tratta, e nonostante il web HTML5, spero che tutti usino il 5 perché è più accessibile e così via, però il COBOL è una bella metafora del tema della cancellazione. E allora dovete sapere, uscendo da questa sala, che siamo tutti un po' inadempienti, perché la determina 68 dell'AGID del 2013 ha scritto, la trovate su internet scrivendo determina 68 2013 AGID, dice che chi gestisce dati territoriali, anagrafici, contratti pubblici, casellario giudiziale, registro delle imprese, archivi in materia di immigrazione e asilo, deve conformarsi al 25.012 almeno per 4 fattori. Chi di voi conosceva la determina 68 dell'AGID in questa sala? Una persona. Vi invito a leggerla perché è comunque una raccomandazione semplice di 2 pagine che dà un indirizzo di un certo interesse. Questo mi fa pensare che rispetto agli Stati Uniti, dove esiste il Data Quality Act, che è una legge, l'Italia su questo versante ha per ora questa determina qua, che comunque è fatta dall'Agenzia Vitale Digitale, non è che non è stata scritta dall'ISO. Quindi abbiamo 2 elementi oggettivi forti: il fatto che il 25.12 è uno standard UNI, quindi norma nazionale; 2, che l'AGID, tra l'altro è stato tradotto in italiano per agevolare un po' tutti; 2, che l'AGID dice guardate che il 25.12 è uscito pure come norma nazionale, per queste banche dati ritenute critiche di interesse nazionale andrà applicato. E i 4 fattori tra i 15 che va illustrato raccomandati dalla determina 68 sono accuratezza. L'accuratezza è il fattore di riepilogo di tutti i fattori, perché se il dato è reale vuol dire che è coerente, che è tempestivo, che è completo, quindi il primo è un po' una sintesi, però deve essere reale, attuale, coerente e completo. Quindi già solo se vedete le vostre banche dati con questi 4 fattori avete probabilmente fatto la metà dell'indagine. C'è una piccola altra legge che va in concorrenza alla qualità del dato, che io stesso che mi occupo di queste cose sia nel campo ISO e da poco anche collaboro con l'AGID su questo aspetto, io stesso ho scoperto molto felicemente, mi ha gratificato, perché come sapete l'accessibilità del sito web è dato da 12 regole allegato A del decreto 8 luglio 2005 aggiornato nel 2013. Le 12 regole che riguardano l'HTML5, il sottotitolo sul filmato per farlo sentire al disabile non vedente, che riguarda il fatto che lo screen reader deve poter leggere, insomma una serie di regole. La regola numero 11 dice che nell'inserimento dei dati e informazioni bisogna dare assistenza. Questa cosa è bellissima, tra l'altro io la leverei dalla regola 11 della disabilità e la metterei alla regola prima di tutti noi, cioè il fatto che un sito web o un modulo cartaceo, semmai un modulo cartaceo, può dare assistenza alla compilazione, assista e faccia evitare errori di acquisizione, è una cosa importantissima. Per esempio, i messaggi di errore si raccomanda devono essere più chiari possibili, le modalità di supporto alla correzione andrebbero forniti, alcuni errori possono essere trovati automaticamente e bisogna dirlo, bisogna dare istruzioni per i dati di input, senza le cose pericolosissime da evitare, tipo non inviare 2 volte i dati prima della conclusione dell'operazione. Ci sono alcuni siti web in cui si manda la carta di credito, che si dice ancora non fate due volte clic perché partono due transazioni, non so che hanno combinato, oppure anche quella che riceviamo sempre su Windows prima di andare via, spegniamo tutto, si sta chiudendo, non spegnere il computer, punto. Ora, il non spegnere il computer è una cosa terribile, se va via la luce che mi si compromette tutto, quindi c'è un discorso di un po' di garanzia, però c'è una serie di avvertenze fatte bene o fatte male che a volte riceviamo, a volte no. Il Bancomat per esempio è abbastanza testato su quello, perché è stato furbo il Bancomat, prima ti fa prendere la carta di credito il Bancomat e poi ti dai i soldi. Se avesse fatto il contrario, ma sapete quante volte avremmo lasciato la carta dentro? No? Quindi sono pure accorgimenti poi organizzativi o procedurali, però diciamo che questa regola 11 del decreto 2013, perché è un decreto che ha corretto le regole del 2005, è una regola 11 illuminante per quello che è la qualità dei dati. Ho quasi finito. Carlo Badini, io lo definisco uno dei miei anche particolari professori a cui devo molto su questo aspetto della qualità dei dati, Università Bicocca. Attualmente nel 2000 se ne esce con questo grafico di raccordo tra tutte le banche dati nazionali che convergono verso la persona. È un bellissimo disegno, immaginate le centinaia di banche dati che possediamo convergenti verso questo focus. 1972, facevo la facoltà di statistica, la Società Italiana di Statistica in un convegno istituzionale a Palermo proietta un grafico su cui ci ho fatto la tesi poi, in cui mette in connessione l'anagrafe, gli enti previdenziali, la leva militare, gli ospedali, i donatori di sangue, i degenti, le liste di collocamento, gli occupati, tutto collegato. 1972, non basta. Quindi questa, quello di prima l'ho chiamata utopia digitale, questa la chiamo storia perché è ancora storia, ma la cosa che mi piace di più è la preistoria visionaria. 1962 è stata presentata, se andate sul sito di brunodefinetti.it, anche dal ministro Giovannini 2 anni fa in questa stessa sede. Questo è un bellissimo disegno fatto da Bruno Definetti, statistico, probabilista, filosofo. 1962, Università di Roma, alla lavagna va qualche ora prima, si fa aiutare dall'assistente demografo Golini, dice senti dobbiamo disegnare una cosa a cui credo molto, colleghiamo tutti gli enti con i prossimi calcolatori che ci saranno. Nel 62 non c'era neanche alcuni dei mainframe che abbiamo usato tutti, parliamo quindi della preistoria informatica, e collega Istat, comuni, anagrafe tributaria, titoli azionari, l'imposta sulle entrate perché non c'era l'IVA, catasto, ipoteche, esattorie, gas, acqua, elettricità, telefoni, poste, pubblica istruzione, i dipendenti statali, i servizi dell'elettorato, quindi ministeri degli interni, cariche pubbliche, passaporti, ufficio delle segnaletiche, polizia stradale, casellari giudiziari, carichi pendenti, ministero del lavoro, INPS, INAM, non c'era l'INAIL, sanità, banche, servizi vari, associazioni, assicurazioni, ACI, in realtà importantissima per la regolamentazione del traffico, patenti e motorizzazione civile. A un seminario in effetti mi hanno messo un attimo in difficoltà, perché lo proietto sempre, e mi hanno chiesto scusate ma le freccette a colori che regolamentano tutto questo coso? In effetti indagando le freccette a colori hanno un'importanza micidiale perché gestiscono un tentativo di flusso per capire chi è che per primo c'è il dato vero e a chi lo trasmette. Cioè qui non si tratta solo di dire signori tutta la PA e tutti i gestori anche privati si coordinano e i dati sono tutti di tutti, quelli pubblici parlo, ma anche come gestire le varie segnalazioni, perché qui non è che siamo in presenza di un ente che sa tutto e elargisce conoscenza a tutti gli altri, qui c'è un sistema complesso, sofisticato, efficiente ed efficace quanto si vuole, ma che deve avere dei flussi regolamentati e gestiti o gestibili. Penso che sia questa la mia ultima slide, al di là del sito IWA che mi ha ospitato, è la più grande associazione dei professionisti del web a livello mondiale, raccoglie l'adesione di 100 paesi, questa è l'IWA italiana che è sede a Venezia, al di là del sito ISO su cui potete divertirvi a trovare elementi sia del 25-12 che del 24, al di là del sito UNI dove potete comprare al prezzo di un libro lo standard che vi interessa, al di là dell'UNINFO, che è il national body italiano che risponde all'UNI, che risponde all'ISO, e al di là del mio sito personale che è in internet da 15 anni, dove trovate tutto il materiale che vi ho detto e anche le foto, che è mondomatica.it, al di là di trovarmi su LinkedIn, Facebook e Twitter, che però prima o poi devo trovare il modo per filtrare l'inondazione di messaggistica, e se usando un qualsiasi motore di ricerca, non voglio fare pubblicità a Google, per cui non l'ho scritto, e scrivete le keywords che vi interessano, trovate molto materiale sulla qualità dei dati che credo vi possa essere veramente utile per le vostre attività nel settore digitale, ma anche non digitale. Se c'è qualche domanda, c'è un microfono che vi posso dare. Vuoi aiutare? L'ho spinto. Quello piccolino rosso, no?
Sì. Dovrebbe esserci una luce. Posso?
Sì, allora aspettiamo un secondo che...
Pronto? Mi sente? Senta, io ho sentito tutte le varie caratteristiche per garantire la qualità del dato, no? E ho visto un accenno alla cancellazione oppure alla permanenza del dato. Allora mi domandavo, ma la stella di Rosetta con cui noi abbiamo ricevuto e potuto anche decifrare i geroglifici è una pietra che ha superato i secoli, anche i millenni. Allora mi domandavo, ma se noi digitalizziamo tutto, anche gli archivi cartacei, per facilitare la qualità del dato, ma garantiamo anche la trasmissione alle future generazioni?
Questa domanda mi fa pensare al non rispetto dell'eventuale caratteristica esaminata della portabilità, cioè io ho lo stesso timore suo, nel senso che digitalizzando tutto e rinunciando a sistemi tipo la stella di Rosetta, che sta al British, ancora non ho avuto il piacere di vederla, ma prima o poi la devo andare a vedere di persona al British Museum a Londra, il problema si pone, perché i supporti stanno cambiando continuamente, e per cui la eredità al futuro per secoli della nostra conoscenza, se non la regolamentiamo, non so quanto sarà vera, cioè non lo so, diciamo il dubbio lo dobbiamo avere tutti. E non credo che questo significhi riduplicare su carta di nuovo tutto e tenerlo anche su carta, ma dobbiamo avere delle precauzioni che la conservazione permanente però gestisce. Cioè, quando diciamo che facciamo la fatturazione elettronica col sistema nuovo digitale che sta veramente dando grandi risultati, e poi casomai ci scordiamo della conservazione permanente della fatturazione elettronica, è vero che io, insomma, su sto settore ho sentito anche commenti che diceva prima vi perdete tutto e meglio è, no, perché c'è un discorso. Però no, mettendo invece sulla cosa seria di voler conservare per sempre qualcosa, il tema della conservazione permanente tende proprio, non solo per motivi o fiscali o sociali o medici, di portare avanti le cose, ma in prospettiva deve rispondere anche a questo. Diciamo che per fortuna questo problema è recentissimo, sia perché non tutto è digitale, sia perché ci sentiamo ancora abbastanza giovani per dire da qui a 10 anni i documenti li ritrovo, però è un problema generazionale da porre questo, a livello quasi di convenzione ONU. Sì.
Allora, a parte che volendo si potrebbe stampare in 3D la stella di Rosetta, ognuno a casa sua. E comunque, al di là di questo, poi vabbè, mi venivano in mente le distruzioni che sta facendo l'ISIS in questo momento, quindi meno male che la stella sta lì a Londra e non in altri posti. E io sono al Ministero dell'Istruzione, quindi sono al servizio statistico, quindi ho sotto mano parecchi dati ogni giorno. E faccio solo un esempio, stiamo lavorando anche noi sul regolamento delle banche dati e domani vado a vedere se c'è questa uniformità, innanzitutto perché non ci ho lavorato personalmente, però ci lavora l'ufficio in cui sono. E mi veniva in mente, ad esempio, faccio solo un esempio, gli stranieri che sono nelle nostre scuole, cioè gli alunni stranieri. Abbiamo visto da poco, ci siamo accorti che il numero è sovrastimato per un motivo burocratico, che quando i genitori acquisiscono la cittadinanza italiana dovrebbero non solo acquisirla nel comune dove sono, perché è il sindaco, no, il sindaco se ne occupa, che esatto, e purtroppo quando arrivano a scuola i ragazzi che sono diventati italiani di quella famiglia, solo al momento delle iscrizioni noi ci accorgiamo che sono italiani. Negli anni in cui, non so, dalla primaria alle medie o alle superiori o anche dopo, non vengono aggiornati questi dati, se non con l'aggancio con l'anagrafi, che ancora non c'è. Quindi volevo fare semplicemente un esempio che in questo momento stiamo cercando di risolvere.
Con il tasso di immigrazione elevato, per esempio quello che accennavo di un eventuale facile controllo sintattico dei nomi italiani, già è molto più difficile con gli alfabeti stranieri, perché poi non dimentichiamoci che sui cirillici, il cinese e l'arabo, si complica ancora di più l'esatta acquisizione del nome. Credo che ci sia un impatto anche sul codice fiscale, così come sono fatte le regole, poi questa cosa è una cosa tecnica, però il problema è grande. E, tra l'altro, mi permetto di aggiungere, visto che del mio, che la pubblica amministrazione italiana, di cui potete vedere le dimensioni in quel sito web che è Indice PA, ha le quantificazioni dei siti web, e la pubblica istruzione, con i suoi istituti di istruzione, supera il numero dei comuni. Quindi è molto importante, far piacere anche questa sua presenza, questa sua osservazione, che il MIUR presta attenzione a questo problema, perché è un problema di suo. Infatti quello dell'anagrafica degli studenti, dell'acquisizione dei dati corretti, visto il tasso di immigrazione, tra l'altro fortunatamente sono tutti studenti che vanno a scuola, e in percentuale capisco che sia dei primi anzi alzare la bandierina, perché ancora l'ondata sul mondo del lavoro probabilmente non c'è stata, però questa della gestione di un'alta qualità dei dati per il settore immigrazione è così, che è molto forte, e è un problema. Non mi meraviglia che siete i primi a aver percepito questo aspetto, perché è un problema veramente grande. Sì. C'è una domanda in fondo di un ingegnere che mi sembra di conoscere, che ti presento. Ingegner 30 di Telecom è la persona che anche partecipa al gruppo di lavoro internazionale. Poi non sento una cosa, però dobbiamo dire, c'è un piccolo frattempo di italiani che è internazionale in modo più competitivo e volontario, perché questo si basa su un numero di esperti che volontariamente si sono appassionati a questi problemi. Non siamo pagati per questo, e cercano di mettere a fattor comune del mondo le migliori prassi industriali e accademiche. Si dà il caso che su questo settore l'Italia è stata messa in pole position, quindi non c'è solo la Ferrari, e per cui con piacere do la parola. Che vuoi chiedere?
Sì, volevo semplicemente condividere una riflessione. Diciamo, questo lavoro sicuramente molto avanti anche rispetto ad altri standard internazionali che ha presentato il dottor Nadale, oltre a fornire delle linee guida per implementazioni o interconnessione di banche dati, è direttamente implementabile, nel senso di creare delle misure su basi dati esistenti. Questo volevo condividerlo, perché è molto importante. Cioè, oltre a fornire una visione del to do, delle cose da fare, per una buona parte delle misure che sono presenti nel 25.024 è possibile misurare un database esistente e fornire degli indicatori di qualità per quello che già abbiamo a casa. Quindi questo è immediatamente possibile. Questo è un passo molto importante che diciamo, ci pone all'avanguardia anche rispetto ad altri standard internazionali.
Bene, io ti ringrazio di questa osservazione, perché il missile qua che partiva per la Luna, che io ho inserito perché è uno standard del Forum PA, me l'hanno mandato, dice, questa è la slide finale dove finire questo missile, invece il tuo intervento mi riporta per terra, nel senso che ha insistito su quello che esiste, è inutile adesso che pensiamo troppo a 10.000 anni luce dopo. E lui nelle 64 metriche, dall'altro posso dirlo, è un po' l'inventore di una metrica che si chiama rischio che la duplicazione incontrollata di dati può portare sull'accuratezza del dato, che sembra, detta in italiano, gira, dice più ho ridondanza, duplicazione, non governo, più rischio, però lui l'ha formalizzata con una formula abbastanza complessa che i nostri colleghi cinesi, statunitensi, inglesi, giapponesi hanno detto senti, mettela in allegato perché se la metti nel corpo dello standard ci complica la lettura. Però ti ringrazio di questa osservazione perché infatti anche il 50% delle misure riguarda misure su banche dati che già ci abbiamo a casa. Quindi io ho dato una panoramica generale sollecitando un po' la sensibilizzazione all'importanza, però certo anch'io comincerei dai database relazionali o meno che ho per iniziare almeno questo discorso che credo impegnerà qualche anno di attività. La strumentazione ce n'è tanta, se cercate il mercato ci sono molti strumenti, quello che manca è la percezione della rilevanza del tema rispetto ai vari guai che viviamo, compreso diciamo tutto il sistema dei call center eccetera, e poi purtroppo ancora non abbiamo delle direttive precise sulle responsabilità organizzative, non c'è ancora il fatto, a differenza di amministrazione trasparente, accessibilità anche regolamentata per legge, l'obbligo di avere un responsabile sulla qualità dei dati, cosa che qui e là comincia a nascere. Credo che senza un'identificazione delle responsabilità e anche delle competenze, che poi si trascina questa cosa, perché vedete, io capisco che la qualità dei dati è orizzontale, l'ho detto all'inizio, è orizzontalissima, però una governance diretta da qualcuno, da un gruppo, da qualche cosa ci deve essere, perché nella entropia generale non credo che si riesca a fare più di tanto, al di là di un controllino su una banca dati che comunque almeno a sistemare gli indirizzi già è un grande obiettivo, non dico di no, però questo che anche citavi poi nei lavori che abbiamo fatto della ridondanza, duplicazione eccetera, è un argomento da non sottovalutare, anche se tra i 15 fattori non c'è la deduplica, cosa che va molto di moda, la trovate in letteratura anche italiana molto sofisticata, alcuni strumenti fanno anche deduplica, però va interpretata nel senso che se stiamo dicendo che uno dei 15 fattori è la coerenza universale di tutto, se è tutto coerente e tutto completo, immagino che la deduplica sia stata eliminata. Però abbiamo fatto bene a inserire quell'indice, perché la deduplica è un altro dei grandi problemi della non qualità dei dati che abbiamo. Penso che abbiamo raggiunto le 16.50, abbiamo raggiunte? Vi auguro una buona attività, io sono rintracciabile da qualche parte, non ho dato il mio indirizzo email per non essere soggetto a spam, e quindi ho applicato quelle regole terribili dei captcha che dicono se che ci vedi qua 3, 4, 5, 7 che non si vede per nulla, per cui però in qualche modo se servo mi trovate. Io sono socio principalmente Uninfo oltre che IWA, e nell'Uninfo sono responsabile dell'ingegneria del software, che c'è una commissione apposita che gestisce questo. Buon pomeriggio.